Senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Stiamo per iniziare la consueta trasmissione del mercoledì a cura del coordinamento regionale sanità, e oggi sempre in quel percorso ideale che da diverso tempo caratterizza la nostra, il nostro lavoro politico, la nostra trasmissione, cioè quello se non c'è, se c'è tutto c'è anche la salute, e inizieremo parlando con un compagno dei movimenti di lotta per la casa sulle vicende che ancora una volta cercano di colpire i movimenti che si organizzano e lottano, e passeremo a Viterbo, anzi per la precisione a Tarquinia, per parlare di una manifestazione che c'è stata domenica scorsa, una grossa manifestazione popolare contro la chiusura dell'ospedale appunto di Tarquinia, e concluderemo con un compagno da Guidonia per invece parlare di rifiuti, in specifico dell'ennesimo intervento devastatore del sindaco Gualtieri nella gestione dei rifiuti. Questo insomma il programma della trasmissione odierna, e naturalmente lasciamo a chiunque volesse intervenire di chiamare qui a Radio Onda Rossa allo 06 49 17 50. Fra l'altro cogliamo l'occasione di ricordare che Radio Onda Rossa ha lanciato il radio abbonamento, che trovate quindi tutti gli elementi per poterlo sottoscrivere sul sito della radio www.ondarossa.info. Bene, vi lascio un pochetto di musica tanto per metterci in contatto con la prima corrispondenza.
Fabbricando case, ospedali, casermoni, e monasteri, fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri, fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale all'istruzione. Bustarelle da un milione, fabbricando case popolari, biservizi secondo il piano regolatore, fabbricando case ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore, dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare, spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà e puoi morire in odore di santità, fabbricando case. Sermoni e monasteri, fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri, fabbricando case, assicuri un avvenire ai tuoi figli con amore. Col sorriso e col buon umore, col sorriso e col buon umore, ma dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare, spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà, puoi morire in odore di santità, fabbricando case.
Radio Onda Rossa, come annunciato siamo rientrati in studio, dovremmo avere al telefono un compagno dei movimenti di lotta per la casa, appunto come annunciavamo, per insomma fare un attimo il punto dopo una settimana praticamente di campagna mediatica contro i movimenti appunto che si battono per il diritto all'abitare. Pronto, ciao?
Ciao, mi sentite?
Sì, ti sentiamo.
Ok.
E appunto dicevo, insomma, se ci vuoi un attimo descrivere la situazione dopo questa settimana così intensa e farci un po'
di... Sì, è stata una settimana di sovraesposizione, direi eccessiva, e non su quello che ci interessa. Se si fosse parlato così tanto del piano casa e di ciò che c'è sopra, forse sarebbe stato più interessante. Invece si è parlato di noi, soprattutto di Luca, e questo in maniera veramente inaccettabile. Abbiamo ieri risposto pubblicamente con una conferenza stampa in cui Luca ha potuto replicare liberamente rispetto a ciò che era stato raccontato in televisione e poi preso dalle pagine dei giornali, e lo ha potuto fare anche con intorno la solidarietà di lotta per il diritto alla casa, ma anche di diverse associazioni, sindacati e realtà che lottano dentro questa città, e questo è stato molto importante farlo al di là del diritto di replica, cioè, e l'abbiamo fatto davanti all'assessorato alla casa, davanti al Dipartimento Politiche e Abitative, che è un po' il luogo del diritto, cioè il posto dove sono stati.
Adesso ci stiamo perdendo.
Anche dove è stata attivata questa famosa chat di cui si è fatto un gran parlare, per cui aver voluto fare davanti all'assessorato questo intervento per noi è stato anche molto, molto importante per riportare sul piano che ci interessa la questione. E dobbiamo assolutamente affrontare le questioni che sono sul piatto e che riguardano l'emergenza abitativa e non perdere tutto questo tempo intorno a questi attacchi pesanti e anche ai quali bisognerà anche dare una risposta. Noi oggi abbiamo anche scritto una lettera aperta alla Federazione Nazionale della Stampa, perché riteniamo che questa modalità così aggressiva, che ha come obiettivo creare confusione e tensione oltre che indicare e mettere alla gogna dei compagni che conosciamo benissimo per la loro trasparenza e per la loro capacità di lottare, pensiamo che produce anche un attacco nei confronti del piano casa, per cui chi ha fatto uscire queste notizie lo ha fatto probabilmente per mettere in difficoltà la giunta, per mettere in difficoltà l'assessore Zevi. Pensiamo che possa essere stato fuoco amico, poi raccolto in maniera molto forte dalla destra e rilanciato in maniera esemplare contro chi lotta dentro questa città. Ora bisogna ripartire con la mobilitazione e mettersi alle spalle questa vicenda e farla diventare un boomerang, il boomerang più contundente possibile e che faccia anche un gran male verso chi ha provato a mettere in campo questo tipo di operazione.
Certo, è proprio, insomma, come giustamente tu dicevi, stiamo perdendo tanto tempo dietro questa vicenda, invece in città, insomma, c'è una condizione molto pesante che vede centinaia di sfratti in esecutivi quasi quotidiani, che vede la situazione di una atavica carenza di gas, eccetera. Ecco, rispetto a questo, qual è un po' la situazione, che cosa voi ritenete possa essere utile nel confronto rispetto al piano casa che sarà in discussione in consiglio comunale prima o poi, anche se non sappiamo quando?
Allora, intanto noi ci mobilitiamo già da domani per difendere uno sfratto di una famiglia in via Parlatore a Centocelle, per cui chiamiamo anche tutta la città ad essere solidale e a stare fin dalle prime ore della mattina presenti in via Parlatore 43, cioè pensiamo che questa sia la parola migliore da riprendere. Dopodiché vigileremo sul piano gas, anche perché il segnale di questa mattina con lo sgombero di Berta e della stazione Prenestina non è un bel segnale, per cui vigileremo sul piano casa che dovrebbe andare in giunta prima di Pasqua, per cui vedremo che cosa esce fuori da quel piano, perché poi noi possiamo confrontarci in tutti i luoghi possibili con l'amministrazione, ma poi a scriverlo sono loro, per cui se quel piano non ci convince è chiaro che ci dovremo mobilitare immediatamente. Ma siamo pronti anche a mobilitarci se la destra, che sta spingendo chiaramente per attizzare il fuoco, dovesse ottenere la convocazione di un consiglio comunale straordinario su questa vicenda, siamo pronti a mobilitarci anche su questo. Ed è chiaro che poi la battaglia vera si farà in consiglio comunale, quando questo piano arriverà in consiglio e pioveranno emendamenti probabilmente da tutte le parti, non solo dalla destra ma anche da chi detto il Partito Democratico non è proprio contentissimo e magari ha proprio attivato questo tipo di meccanismo distruttivo e di attacco. Oggi, leggendo la Repubblica, piuttosto che scrivere la conferenza stampa, la giornalista che di solito segue le questioni abitative si dilettava a raccontare che meccanismi di rimpasto si stanno prevedendo per il dopo Schlein nella giunta, e c'era la foto di Zevi ben messa in evidenza come uno di quelli che potrebbe saltare, per cui se 2 più 2 fa 4, qualche sospetto di chi ha messo in moto tutto questo ci viene. Anche per questo noi non dobbiamo mollare, il piano serve a questa città, servono questi 220 milioni, serve di acquistare l'invenduto perché è più veloce che costruire, soprattutto di cemento ce n'è abbastanza, soprattutto bisogna fare in modo che il diritto proprietario non prevalga di nuovo, che i palazzinari non dettino ancora legge e che il piano casa non venga scritto da loro sostanzialmente, ma che venga controllato ed emendato dai movimenti di lotta, dal sindacalismo conflittuale, da tutti coloro che si vogliono battere per un piano casa che serva, che sappiamo già che sarà insufficiente perché le risorse comunque sono limitate, ma è da tanto tempo che non avviene questo, un piano con dei soldi sopra, e riteniamo che provare a partire col piede giusto per passare dall'emergenza a un piano strutturale sarebbe il minimo. Chiaramente siamo pronti anche a difendere tutte quelle situazioni che sono a rischio. Il 20 di aprile c'è il rischio di uno sgombero molto serio nei confronti di 5 famiglie che sono dentro uno spazio di Ferrovie dello Stato a via Silvio Latino. Come dicevi tu, ci sono tantissimi sfratti che non ce la facciamo nemmeno a seguire, ma c'è tutta la vicenda di Pio Volontè. Ieri c'è stato un nuovo accesso che ha avuto un rinvio al 4 di maggio e noi stiamo pensando che anche quella sarà un'occasione di mobilitazione. Si riparte, ci si mobilita, capiremo pure se ci sono vie legali in qualche modo per non lasciare nulla di intentato nei confronti di un personaggio come Giordano, che ieri si è accoppiato con Del Debbio e hanno detto delle cose orribili rispetto alla realtà che tutti noi abbiamo di fronte, con la lettera scritta alla Federazione Nazionale della Stampa, che speriamo sia pubblicata. Proviamo a chiedere agli organi di stampa di fare chiarezza sul piano casa, non produrre dinamiche aggressive di questa natura. Oggi non ci sono state visite nelle occupazioni, che sono state tempestate dai giornali in maniera molto aggressiva nei giorni scorsi. Vediamo se tutto è finito con la trasmissione di ieri sera, che mi è sembrato un'altra volta un bluff vero e proprio, con accostamenti abbastanza indecenti, ma la più indecente di tutti posso dire che è stata la Raggi, che si è rivendicata l'assegnazione di migliaia di alloggi. Noi lo possiamo dire con chiarezza, nei 5 anni del mandato 5 Stelle sono state assegnate 57 alloggi l'anno.
Sì, infatti quella cosa mi aveva colpito molto pure a me, la sua dichiarazione evidentemente falsa. Pronto?
Una cosa ancora più grave rispetto a questo è che si sono scagliati anche contro la direttiva del sindaco, quella che va in deroga all'articolo 5. Ieri c'è stato un incontro con Zevi e con Catarci, quel percorso per fortuna va avanti anche nel confronto, e il Movimento 5 Stelle, quando governava Renzi e approvò quel provvedimento insieme a Lupi, era contro. Manifestò contro l'articolo 5, per cui la trasformazione è definitiva, semmai ha significato qualcosa per qualcuno questo movimento, bisogna che se ne prenda atto e si cominci a dare il nome giusto ad un movimento che appare sempre più un movimento legalitario, umanitario e potenzialmente di destra.
Sì, un'ultima domanda, secondo te rispetto a tutta la vicenda alle mobilitazioni costruite a San Basilio nelle settimane scorse e rispetto al quale insomma si era di fronte e si è tuttora di fronte, se vogliamo, a tentativi veramente come dire truffaldini da parte di personaggi fascisti ben noti di inserirsi dentro delle dinamiche popolari per diciamo come sempre insomma per dividere le situazioni, per mettere gli uni contro gli altri e quindi favorire i processi sia repressivi che proprietari. Ecco, secondo te questo ha pesato nella iniziativa veramente ignobile operata contro il movimento di lotta per la casa?
Credo che si sia creata una convergenza che ha scoperto definitivamente anche personaggi come Castellino, che anche la vicenda San Basilio alla quale i movimenti di sindacato, la città ha risposto in maniera esemplare con una bellissima manifestazione che ha attraversato quelle strade e ha messo all'angolo una figura come Castellino, ha messo all'angolo i mandanti, diciamo, del tentativo di gestire in qualche modo la compravendita dentro San Basilio e tutelare coloro che magari hanno fatto parte di questo percorso, smascherata dalla manifestazione, ma soprattutto all'epoca, in quei giorni, Castellino scrisse la famosa lettera ai movimenti in cui plaudiva ai movimenti in maniera chiaramente furbesca e addirittura provava a dire bisogna unirsi per lottare insieme, eccetera. Appena Giordano ha tirato fuori dal cilindro questa chat, Castellino è intervenuto per dire che i movimenti per la casa sono corrotti e sono sodali con le amministrazioni. Ecco, per cui la vera faccia, diciamo, di questo mondo si è espressa, tant'è vero che Del Debbio stesso aveva portato Castellino in televisione in quel momento e continuava a invitare a parlare dicendo Giuliano dici la tua, Giuliano dici la tua. Ecco, questo mondo, questa triade che probabilmente cammina insieme al governo e possibilmente cammina anche con le forze dell'ordine, noi l'abbiamo abbastanza smascherata a San Basilio e adesso hanno il volto che tutti conoscono. La destra lavora e funziona a favore di chi vuole in qualche modo mettere in difficoltà chi già ha una vita complicata e difficile e che magari per necessità occupa uno stabile, occupa un alloggio e dentro quel posto prova a rimanere.
Assolutamente, del resto è lo stesso comportamento nei confronti dei lavoratori e di qualunque situazione conflittuale. E va bene, mi sembra insomma che hai fatto un quadro chiaro e completo, non so se vuoi aggiungere altro, se no per il momento ti salutiamo e ti ringraziamo.
No, io ricordo solo, invito di nuovo tutti e tutte che hanno la possibilità di farlo domani mattina di stare a Centocelle per lo sfratto. Riteniamo che ci sia la possibilità che intervenga la forza pubblica, non ci sono soluzioni sul piatto e noi dobbiamo assolutamente fare in modo che Erminia, che è la persona che viene attaccata con la sua famiglia, rimanga dove vive e non venga cacciata per la strada.
Senti, vuoi ricordare l'indirizzo e l'appuntamento così lo ripeto?
Via Parlatore 43, come zona per chi conosce Forte Prenestino, incrocia con Via Del Pino, per capirsi.
Ok, perfetto. Va bene, grazie di nuovo e a presto. Ciao.
Grazie a voi. Ciao.
Bene, intervento esaustivo rispetto alla vicenda della casa. Come abbiamo detto, adesso ci occuperemo di iniziative diciamo più immediatamente riconducibili al coordinamento regionale sanità e cioè andremo a parlare di con un compagno di Viterbo della manifestazione domenica c'è stata a Tarquinia a difesa dell'ospedale che vogliono chiudere e quindi vi lasciamo alla musica per il tempo di collegarci.
Partono, colpiscono perché dicono il vero.
Posse?
Onda rossa la posse. Puoi trattenerti ore sì ma poi lascerà il segno.
Guarda, NCOT
scatti dai requieto. Mai domato perché viene dalla strada. Lui spara, rompe il buio mentre illumina la rima.
Così ex militata.
Ribelli in prima linea che declamano il messaggio.
Forte, potente.
Non giri di parole ma diretti verso il cuore. Per colpire ancora il cuore.
Per colpire ancora il cuore perché ho visto. Perché ho visto.
Io ho visto,
sì.
Troppe volte io l'ho vista, ascoltata, cine, tv, radio, nei giornali questa storia.
Storia
di una banda non di strada, indifesa, in offesa, armata, è la cricca del potere, mafia lì nell'Italia.
Controllano l'Italia e tu sucker.
Spicche, sacche, spicche, vendi immagini deviate.
La boss, i mercati,
gli stagli insanguinati.
Rientriamo in studio e, come detto, abbiamo al telefono un compagno di Viterbo per parlare, per andare con lui a Tarquinia, idealmente, dove domenica appunto c'è stata una manifestazione a difesa dell'ospedale. Ciao, se ci vuoi parlare un po' di che cosa sta succedendo in quei territori.
Ciao, allora sì, praticamente era sabato, vabbè, c'è stato un corteo a Tarquinia e siamo andati come Tuscia in lotta. Dobbiamo dire che il corteo è molto partecipato da parte della cittadinanza, diciamo un circa 300 persone, che per un posto come Tarquinia tante, perché comunque sia per quello che già sapevamo, sia poi parlandola un po' con tutti, era anche, diciamo, la prima volta che si facesse un corteo in quella che poi effettivamente è un paese fondamentalmente, e diciamo, ci ha avuto un grande successo, insomma, da questo punto di vista. La manifestazione è stata chiamata da una serie, diciamo, di quelle che cosiddette forze civiche, associazionismo vario, insomma, diciamo, qui, diciamo, da questo punto di vista magari non propriamente, diciamo, il più affine magari a quello che facevamo noi, però nel senso, da un certo punto di vista, molto aperti a un confronto, tant'è che comunque abbiamo distribuito quasi tutti i volantini che abbiamo portato, e diciamo, ben accetti da questo punto di vista. Diciamo, la situazione poi dell'ospedale di Tarquinia è un po' molto simile a, diciamo, a quello che è successo in tanti ospedali già della provincia di Viterbo, Ronciglione, Montefiascone, che più volte abbiamo nominato, Acqua Pendente, eccetera eccetera, ovvero che nel corso degli anni ovviamente non c'è stata una chiusura totale dall'oggi al domani, ma delle chiusure piccole, prima un reparto, poi il pronto soccorso, poi un altro reparto ancora, diciamo, diluite e dilazionate nel tempo, che hanno fatto sì che nell'immaginario collettivo, insomma, fosse una cosa come di ok, l'hanno chiuso, ma tanto ora c'è sta quel reparto, c'è sta quell'altro reparto e così via. Diciamo, Tarquinia è andato un po' oltre, perché comunque è un paese che geograficamente parlando è abbastanza distante effettivamente da Viterbo, cioè non una distanza siderale, però è un punto di riferimento non indifferente. Chiudere un ospedale a Tarquinia significa poi dirottare tutte le persone su Civitavecchia fondamentalmente, non su Viterbo. Anche qui diciamo, il leader è stato lo stesso, è stato chiuso prima, ovviamente hanno puntato a quelli che sempre stati il fiore all'occhiello di questo ospedale, quindi è stata chiusa ginecologia, è stata chiusa ostetricia, e diciamo, adesso sotto minaccia, mettiamolo così, insomma, c'è stato quello che poi effettivamente è un due reparti che erano sinonimo di qualità, perlomeno per sempre per la provincia di Viterbo, ovvero radiologia e ortopedia, diciamo, rinomati un po' dappertutto in tutta la provincia come un buon reparto, e diciamo, anche questi soggetti poi a una chiusura. È simpatico il fatto che il giorno prima della manifestazione la ASL in fretta e furia ha fatto uscire un comunicato in cui dicevano sono stati sbloccati 19 milioni di euro per ripotenziare l'ospedale di Tarquinia, e diciamo, ovviamente di fronte al fatto che della mobilitazione dovevano comunque mettere quella che poi effettivamente è una toppa, perché poi quel giorno quantomeno in piazza poi dal punto di vista non c'era nessun referente della ASL, non c'era nessun referente magari di una qualsiasi forza politica che ha deciso mai di fare anche solo da mediatore o comunque porta qualche cosa, quindi veramente metteci una toppa, ma che certe volte è peggio, insomma, del buco stesso da questo punto di vista. E diciamo, questa è un po' la panoramica di quello che è stato quel giorno, sabato passato.
Sì, praticamente, insomma, ci descrivi un po' una politica
della rana nel bollitore, no? Cioè sottrarre piano piano senza che te ne accorgi. Ma in specifico, qual è la ragione che ha portato proprio in questo momento a costruirsi questa mobilitazione? Cioè, c'è un fatto, un episodio specifico che ha acceso l'attenzione della cittadinanza, oppure perché, insomma?
Cioè, come dicevo, il fatto che probabilmente i prossimi reparti che chiuderanno saranno proprio radiologia e ortopedia. Diciamo, questo ha smosso un po' tutta la cittadinanza, perché poi di conseguenza, chiudendo gli ultimi due reparti, come dicevo, fiore all'occhiello del suo ospedale, sappiamo tutti che comunque la tendenza poi sarà quella a un ridimensionamento, e soprattutto il fatto che già c'è in previsione un rimodulare l'ospedale in funzione poliambulatorio, e quindi tutta la conseguenza che ne porta, ovvero l'intramenia, eccetera. Diciamo, questo, però nello specifico la questione principale è l'attacco agli ultimi due reparti, cioè all'occhiello dell'ospedale.
Quindi si è manifestata, insomma, questa si è ufficializzato questo fatto. Ma che voi sappiate, Tarquinia in qualche modo rientra nella riorganizzazione che prevedeva gli ospedali di comunità, le case di comunità previste al PNRR, anche se pure qua il piano regionale si è fermato, ma peraltro con il cambio di amministrazione vedremo che cosa accade. Ecco, però tu sai se per caso l'ospedale di Tarquinia era destinato a subire qualche trasformazione di questo genere?
Allora, in teoria no, poi se ovviamente le cose sono cambiate questo non lo so dire preciso, però in teoria no, perché poi dall'altro sotto pandemia fu anche ripotenziato, perché Belcolle, il reparto di ortopedia di Belcolle fu chiuso e fu trasformato in reparto Covid, e quindi diciamo ovviamente tutta la provincia faceva riferimento a solo il reparto di ortopedia di Tarquinia, e quindi diciamo fu anche da un certo punto di vista potenziato, ecco perché poi c'è stato un ritorno e un passo indietro non indifferente a questo punto di vista, ovviamente una volta riaperto Belcolle, eccetera.
Certo, ok. Non so se ci vuoi aggiungere qualcosa sulla situazione nella vostra provincia, se no, o comunque anche
su. Per quanto riguarda Tarquinia, sicuramente se ne riparla dopo Pasqua con nuove iniziative. Mentre per la settimana prossima, probabilmente saremo in piazza il 7. In occasione della giornata mondiale dell'OMS, ma non perché ci interessi della salute, quella che è indetta dall'OMS, ma non perché ci interessi quella ricorrenza nello specifico, ma per ribadire ancora una volta la necessità di una sanità che sia efficiente e gratuita, accessibile a tutti, insomma, diciamo, prendendo come spunto una giornata mondiale così, insomma, che è veramente solo propaganda da un certo punto di vista, e un po' cambiare questo paradigma su questo qua, cioè, nel senso, però al momento non ci avremo dei preciso ancora informazioni, comunque nei prossimi giorni ci saranno, insomma, vi comunicheremo tutto.
Certo, tanto in caso mercoledì prossimo è prima del 7, sì. Quindi
quanto comunque sarà sicuramente venerdì mattina a Viterbo, e diciamo, manca semplicemente l'orario e l'indirizzo, insomma, fondamentalmente.
Certo, va bene. Allora, noi per il momento ti ringraziamo, se non hai altro da aggiungere, e naturalmente ci terremo informati, insomma, su quello che avviene nella provincia di Viterbo.
Va bene, a posto.
Grazie,
dai.
A presto. Ciao.
Per voi. Ciao, ciao.
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 Bene, abbiamo sentito anche quello che accade. Del resto, nell'ultimo paio di mesi abbiamo avuto occasione di sentire diverse iniziative di questo tipo a Spoleto, ad Amelia, in quei casi parlavamo quindi dell'Umbria, adesso appunto a Tarquinia, notizie simili vengono dalla zona della Roma, dell'ASL Roma 5, quindi insomma diciamo c'è una situazione in cui
i tagli che comunque quasi automaticamente, quasi anche in assenza di un decisore politico, oramai imperversano in tutto il servizio sanitario nazionale e anche nei vari servizi sanitari regionali, diciamo sta portando a iniziative da parte della popolazione che inizia insomma a non digerire più questa situazione. Abbiamo visto anche la settimana scorsa in altre trasmissioni il grande successo che sta avendo il film Jakarta Stiamo Arrivando, appunto, che parla della situazione della sanità partendo focalizzata sulla lotta delle lampare in quel di Cariati per la riapertura appunto dell'ospedale Cariati, peraltro una lotta vincente e che vede appunto una grande richiesta in tutta Italia di proiezioni e di partecipazione, proprio perché il tema dell'attacco al Servizio Sanitario Nazionale sta sempre più coinvolgendo le persone, visto che ognuno di noi, ahimè, se lo vive sulla propria pelle o direttamente o attraverso parenti, amici, eccetera, che hanno necessità di ricorrere alle cure del servizio sanitario e trovano una situazione estremamente carente, appunto, a causa da un lato dei tagli e dall'altro delle politiche di privatizzazione, quindi di distrazione dei fondi pubblici verso l'interesse privato. Questa battaglia peraltro si incrocia poi con la questione, per esempio, su l'autonomia differenziata e quindi ulteriori elementi di sperequazione fra regioni, che condannano soprattutto le regioni del centro-sud a una prospettiva di riduzione drastica dei livelli di servizio. Una situazione che fa i conti con un processo economico che vede sempre più una distrazione di risorse sempre più ampie del bilancio pubblico verso la produzione di armi sia per trasferirle in Ucraina sia per rilanciare le forze armate del nostro paese in questa assurda corsa alla guerra, all'autodistruzione, potremmo dire, e che vede soprattutto vittima di queste politiche di riduzione della spesa pubblica i servizi di prevenzione, quindi i servizi che dovrebbero far sì che non ci si ammala e che sono, se volete, l'elemento principale di differenza, oltre agli aspetti economici, fra un servizio pubblico sanitario e invece le offerte private o del terzo settore e così via, che sono tutte offerte che tendono a riprodurre la malattia come fonte di realizzazione della propria attività e dei propri profitti e sicuramente senza alcuna capacità dal punto di vista della prevenzione, che invece che significa appunto intervenire in quelli che sono gli ambienti di lavoro, scolastici, l'ambiente dei territori, i luoghi dove si produce il cibo e così via, e appunto intervenire per rimuovere gli elementi che vanno a colpire la nostra salute ed è insomma proprio per queste ragioni che è fondamentale riuscire a mantenere a costruire una capacità di mobilitazione che sia di massa, che oggi è assolutamente carente, e appunto vediamo degli spunti soprattutto nelle piccole cittadine di provincia, in territori dove evidentemente anche il dialogo, il confronto, la conoscenza diretta delle situazioni permettono anche un po' di avere una visione meno intossicata per gli aspetti che riguardano la propria vita quotidiana. Tutt'altro discorso se parliamo degli elementi appunto che ci davamo prima, dalla guerra alle politiche dell'immigrazione e così via. Dicevo invece su quegli aspetti così di immediata prossimità, probabilmente l'influenza dei social eccetera è meno potente, quindi c'è una maggiore capacità di accorgersi di quello che succede, magari poi di non collegarlo a politiche più ampie, più di carattere generale, però insomma è già una buona base su cui provare a lavorare. Va bene, ci avviamo verso l'ultima corrispondenza odierna, che riguarda appunto, proprio perché parlavamo di prevenzione, il ciclo dei rifiuti. Se collegheremo con un compagno di Guidonia, oggi la presenza della provincia è cospicua, e niente, nell'attesa vi lasciamo a un attimo di musica.
Allora vogliamo andare?
Possiamo andare.
Stasera con un goccio di Barbera, e nel mattino con un po' di grignolino, e mi faceva male.
Vai, che costa il nastro?
Tristi.
Ma cosa costa, che si finisce di soldi?
No, tristi, chi ne fa fare dischi a niente?
Sanno solo loro quello che ci guadagnano sopra questa gente.
Loro sono fatti così, sono solo così.
Siamo in Italia.
Sì, ma no. Ma capisci, ma qualsiasi cosa che facciamo, sei Luigi, aspetta.
No,
se ne frega, no?
Sono fatti a modo loro.
Sì, ma loro chi scusa?
E i ricchi stanno bene, e da persone oneste, non parlano di noi dentro alle loro feste. Si comprano la vita, si comprano l'amante, e possibilità ne avranno sempre tante. E Solzhenitsyn è un genio della libertà e l'impegno. Hai la Russia stalinista, hai sta Russia stalinista, che non lascia niente libero d'esprimersi l'artista. Hai
non lascia niente libero d'esprimersi l'artista.
E i ricchi hanno studiato e sanno anche ascoltare la drammaticità del canto popolare.
E i ricchi hanno...
No,
di nuovo, vai di nuovo.
Ma mi fa ridere!
Dai,
siamo seri.
Silenzio, su, dai.
E i ricchi hanno lo yacht, non pagano le tasse, e anche se sono vecchi, belli, sono sempre pieni di ragazze, mi non capisco niente, non sei
per... Per Sakharov è evidente, molto meglio l'Occidente, dove almeno gli scienziati sono baroni ben pagati. Hai le libertà civili, hai ste libertà civili, quei che pensano a mangiare sono solo gli imbecilli,
quei che pensano a mangiare sono solo gli imbecilli.
E i ricchi sono belli, sono vivaci e snelli nelle pubblicità dei loro caroselli. E i ricchi sono furbi, si tengono la villa, lo fanno bere a noi, invece loro pilla. E i ricchi sono di destra ed anche mascherati, rimangono soltanto fascisti illuminati.
Questi giovani drogati, depravati, cappelloni, che spaccano vetrine nelle manifestazioni, che ci rompono le macchine, che rompono i coglioni. I nostri son più bravi, son più ricchi, son più buoni. Ammazzano le donne per provare le emozioni, violenta le compagne prima e dopo le riunioni. I nostri son più bravi, son più ricchi, son più buoni. Non finiscono in galera, sono i figli dei padroni. Si prendono l'ergastolo soltanto le eccezioni. Le masse popolari, hai le masse popolari. La rabbia quotidiana di studenti e pendolari. L'Italia proletaria, hai l'Italia proletaria. In Svizzera questa
quest'anno per cambiare un poco l'aria.
Tutti in Svizzera
quest'anno per cambiare un poco l'aria.
Cattolica, andiamo
bene. Cattolica,
diceva dell'Italia che dei santi e dei poeti, ma la poesia dov'è? In un muro di graffiti o forse quei posti segreti dove si lasciano i sogni, poi si riparte a piedi da quelle pareti presi nelle reti della realtà crudele. Mon ami Pierrot, prestami le tue candele, devo scrivere la mia e la notte è buia e nel buio della via rinasce la poesia. Ma chiarore della luna non ci vediamo che un poco, per dire la nostra dobbiamo mettere a fuoco. Tentiamo la sorte, cosa si troverà? Noi bussiamo alle porte, non sappiamo chi ci aprirà. Certo che possiamo combinarne guai per non bruciare vivi come giovani operai, appesi a un filo, allo scatto di un grilletto, in un mondo che l'ammazza, la poesia dentro al suo letto, in un mare di catrame, potere e clientele. Io preparo gli alberi, sciolgo le vele, vedi quel giardino, quella misera panchina, se la guardi bene è un vascello che cammina,
è giù di bollina.
In coperta vedo solo clandestini e un equipaggio a caccia di nuovi bottini. Qui ci sono i poeti che fanno resistenza, scrivono poesie di vita e chi sa farne senza.
Se la bagliè, se la bagliè,
e dalla bagliè Chacquet parlo come il pe. Se la bagliè Messier, passa il microfono a me, passa il microfono a me. Se la bagliè,
se la bagliè,
e dalla bagliè on doit chercher, chercher. Se la bagliè Messier, passa il microfono a me, passa il microfono a me. Meglio vivere pirati che male accompagnati, meglio solo in questo mare che nel fango impantanati. Prendiamo quello che ci serve, il rischio è nostro amico. All'arrembaggio Jolly Roger, molla il papa figo. Ci sono quelli che non sanno più chi sono, io nel dubbio lasco tutto da pirata urbano. Ci sono quelli che non sanno più dove vanno, noi al 100% del vento e quanti nodi ci stanno. Questa luna brilla ma la luce fioca, neanche masticassimo foglie di coca. Ogni notte camminiamo e tentiamo una sortita, bussiamo alle porte per giocare la nostra partita. Qui in coperta siamo tutti clandestini, non c'è Armani in questo mare ma un vociare di bambini. Se balliamo sul ponte non è colpa.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Siamo, come annunciato, al telefono con un compagno di Guidonia e per parlare, insomma, in generale un po' di quella che è la situazione, la politica dei rifiuti, in particolare da parte del sindaco Gualtieri, e partendo da quella che è l'ultima vicenda che vi vede protagoniste, cioè le ordinanze del sindaco per violare il parco dell'inviolata, gioco di parole quasi, rispetto alla questione del TMB. Ma insomma, se ci descrivi un attimo la situazione, almeno anche chi ascolta possiamo capire meglio.
Saluto tutti e tutte, buon pomeriggio. La situazione, come dicevi giustamente, è una situazione abbastanza tesa, ingabugliata, che va avanti da molti anni e che ha avuto un'impennata proprio negli ultimissimi mesi, perché esattamente dal 20 luglio dell'anno scorso il sindaco della città metropolitana, che è anche sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, si è inventato un'ordinanza. Ordinanza che è scaduta, perché è un'ordinanza semestrale, dal 20 luglio del 2022 è scaduta praticamente il 20 gennaio del 2023, e in questa ordinanza ordinava ovviamente a AMA, quindi all'AMA SPA di Roma, e a Ambiente Guidonia, che è una azienda di Cerroni e che ha costruito, pensate, nel 2014, e che ancora non è stato aperto, ancora non è stata avviata l'attività, ha costruito un impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti in pieno parco, in piena zona vincolata. Gli è stato consentito questo per tutta una serie di pressioni e di illegittimità che ci sono state negli anni. Ha costruito questo impianto e, appunto, siccome sono state fatte una serie di illegittimità, noi ci siamo messi di traverso con ricorsi al TAR, poi diventati anche ricorsi al Consiglio di Stato, non soltanto fatti da noi, qualche volta anche il comune di Guido che Montecelio che è stato vicino. Questa è una zona vincolata, vi vedo, una vera protetta, si chiama Parco Regionale Naturale Archeologico dell'Inviolata di Guidonia. È nata nel, questa zona è nata nel 1996 e da allora ha patito tutta una serie di sfregi bestiali però dal punto di vista ambientale, perché abbiamo visto crescere una allora piccola, diventata veramente enorme, discarica per rifiuti urbani, è diventata la seconda discarica del Lazio. Poi nel 2014 è stata chiusa, ma pensate che ha ospitato rifiuti di 151 comuni del Lazio. Questo per dire che, pensate che soltanto nella provincia di Roma ci sono 120 comuni, quindi praticamente questa discarica è stata aperta a 151 comuni, quindi a mezzo Lazio o quasi.
Certo.
La cosa veramente bestiale è che questa discarica ha portato con sé non soltanto un danno ambientale evidente, perché è stata in mezzo a un'area protetta, ma poi, come sappiamo, sotto la discarica succede di tutto, perché la discarica è andata a inquinare la falda acquifera pesantemente, creando un disastro ambientale di quelli veramente tosti, simile a quello che c'è stato anche a Malagrotta. A Malagrotta è ugualmente in corso un'attività di bonifica del disastro ambientale accaduto negli anni di coltivazione della discarica di Malagrotta. La falda sotto Malagrotta, la falda sotto la falda acquifera, ovviamente sotto l'inviolata di Guidonia, è completamente inquinata. E in questi anni, negli ultimi 10 anni, anzi per essere precisi 11 anni e mezzo, è stata svolta a Guidonia una conferenza dei servizi proprio per appurare fino a che punto la falda acquifera fosse inquinata. Insomma, la falda è stata monitorata dal Palazzo e dalla stessa azienda, di esempio di Ferroni, anche quella della discarica, è stata monitorata ogni 3 mesi e ci sta di tutto, ovviamente, nell'acqua. Dall'onnipresente manganese a altri metalli pesanti, a residui organici, composti organici tipo il diclorobenzene, diclorpropano, eccetera, eccetera, il benzene ovviamente, cose che inquinano pesantemente la falda, e la falda non sta ferma, non è un catino. La falda se ne va, cammina, e cammina in direzione sud-ovest, quindi diciamo in direzione Aniene, e dall'Aniene va a finire verso il Tevere e verso il mare. Quindi questa falda cammina e l'inquinamento cammina. È una contaminazione di tutto quello che c'è come acqua sotterranea, e questa contaminazione non è stata ancora pienamente perimetrata, nel senso che la contaminazione si sa che cammina, per cui il Palazzo ha chiesto all'azienda che ha gestito la discarica, che si chiama Eco Italia 87, interdetta per mafia tra l'altro, il Palazzo ha chiesto al gestore della discarica di fare dei pozzi di monitoraggio. Ne hanno fatti prima 15, poi 30, adesso siamo a 52 e ancora non è stata perimetrata l'area contaminata. La Palazzo proprio pochi giorni fa ha detto che bisogna costruire degli ulteriori pozzi, sempre in direzione sud-ovest, a distanza anche di 1 o 2 chilometri dalla discarica, proprio per cercare di capire fino a che punto ci sta l'inquinamento, e questo è un fatto. Inoltre stavo dicendo all'inizio che Gualtieri si è messo in testa di fare aprire questo TMB grazie al fatto che Gualtieri stesso e il prefetto di allora, quindi dell'estate scorsa, Matteo Piantedosi, ma si chiamano tutti Matteo, non lo sappiamo ultimamente,
Matteo, a posto.
è una malattia.
Sei a posto.
È un virus questo di Matteo. Comunque, anche Matteo Piantedosi ci ha messo del suo, perché è stato allertato durante l'estate, Piantedosi, è stato allertato dicendo che sia da noi che dalla stessa Regione Lazio, pensate, che l'azienda Ambiente Guidonia era chiaramente in odore di mafia, perché essendo un'azienda di Ceroni, essendo collegata ad altre aziende che già come Colari, per esempio, che è quella di Malagrotta, essendo un'azienda in qualche modo già interdetta per mafia, tutte quante le sue gemelle, le sue filiazioni, eccetera, eccetera, anche Ambiente Guidonia deve essere sicuramente interdetta. Piantedosi si è preso un po' di mesi per decidere. Gli ispettori dell'antimafia, della DIA, gli hanno messo sul tavolo, pensa da giugno, gli hanno messo sul tavolo una relazione fatta bene in cui dicevano sì, Ambiente Guidonia è chiaramente da interdire per mafia. Piantedosi ha aspettato per combinare questa interdizione, ha aspettato mesi, mesi e mesi, finché è riuscito lui insieme a Gualtieri a imbastire questo contratto tra AMA e Ambiente Guidonia. Una volta fatto il contratto, dopo due giorni, pensate, dopo due giorni, Piantedosi ha deciso di combinare l'interdittiva antimafia e Ambiente Guidonia e ha sostituito l'amministratore di questa azienda con due personaggi, tutte e due molto noti. Una è Augusta Iannini, sposata con Bruno Vespa, e ho detto tutto, ex magistrato, e l'altro è Tiziano Onesti, ex presidente di Trenitalia e oltretutto anche consulente di AMA. Questi due personaggi sono stati messi alla guida di Ambiente Guidonia. In questo modo Ambiente Guidonia poi gli è stato ordinato sempre da Gualtieri di aprire quanto prima questo impianto di MB, che invece è chiuso, pensate che è stato per anni, vari 4 anni, è stato sequestrato, è stato sotto sequestro da parte del tribunale di Tivoli. Questo impianto non è mai stato aperto e adesso gli è stata impressa una velocizzazione di tutte quante le pratiche che doveva fare grazie a Gualtieri, e dovrebbe arrivare a momenti. Nel frattempo stanno facendo già delle prove, diciamo il collaudo funzionale delle macchine, e gli servono rifiuti per fare questo, e allora Gualtieri ha subito mandato camion dell'AMA che attraversano l'area protetta e arrivano fino a questo impianto TMB. Noi abbiamo contattato l'ente parco, abbiamo detto ma scusate, ma voi fate passare nell'area protetta i camion dell'AMA? E l'ente parco ci ha detto sì, in effetti non dovrebbero passare, visto che nella legge istitutiva dell'area protetta c'è scritto che non possono passare i mezzi motorizzati all'interno del parco. E allora gli abbiamo fatto mettere al parco dei cartelli che vietano il passaggio dei camion. Una volta messi questi cartelli, i camion si sono beccati la multa, i camion che cercavano di passare, camion dell'AMA, e inoltre immediatamente Gualtieri ha fatto ricorso al TAR contro l'ente parco. Cioè questa è una cosa incredibile, il Gualtieri così sedicente progressista che fa un ricorso al TAR contro un ente parco regionale. E si sono mossi ovviamente anche i due commissari prefettizi, Iannini e Onesti, e hanno minacciato letteralmente con una diffida l'ente parco, chiedendogli di togliere immediatamente i cartelli. L'ente parco non li sta togliendo, ma vediamo fino a che punto resiste. Noi siamo dalla parte dell'ente parco ovviamente, e stiamo mobilitando i cittadini, le associazioni, i comitati. E questa insomma è una situazione veramente allucinante, che oltretutto si riverbera su tutta la cittadinanza che sta intorno. Pensate che Guidonia ha 86.000 abitanti, è il terzo comune del Lazio, dopo Roma e Latina c'è Guidonia, dall'altra parte vicinissima, appena 1 chilometro, ci sta Santa Lucia di Fontenuova, ci sta Sant'Angelo Romano, ci sta, insomma, la zona è molto abitata. E, diciamo che le conseguenze sia della discarica che è stata aperta per tanti anni fino al 2014, che dall'eventuale apertura del TMB, le conseguenze potrebbero essere veramente disastrose sulla salute degli abitanti del comparto, ecco. Questa è grosso modo la situazione.
Beh, ci hai reso un quadro molto chiaro. Prima di andare alla conclusione, visto, insomma, un po' il quadro che descrivevi della discarica, oltre Malagrotta mi ricordava molto anche la discarica di Roncigliano, e quindi ne approfittiamo, diciamo così, della tua disponibilità per chiederti un po' che valutazione avete dato, insomma, voi rispetto alla manifestazione di sabato scorso ad Albano, in cui appunto ci siamo incontrati, eravate presenti, e perché poi state dentro il coordinamento regionale dei rifiuti, quindi, insomma, queste battaglie le conducete insieme un po' in tutti i territori. Esatto, e quindi ecco, se ci vuoi un attimo dire un po' tu come hai vissuto la giornata del 25.
Beh sì, sicuramente sabato 25 è stata una bella manifestazione, nel senso che le adesioni sono state veramente tante, anche la gente che è scesa in piazza è stata, insomma, numerosa, sicuramente una buona partecipazione. Si è visto di meglio altre volte, ma si è visto anche di peggio. Ci sono momenti e momenti, questo è un momento in cui usciamo da un paio d'anni di duri sacrifici, evidentemente ci hanno menato, ci hanno preso a schiaffi per alcuni anni negli ultimi tempi, ed è difficile riannodare certi fili, è difficile scendere in piazza, non c'è dubbio, anche a Guidonia lo sappiamo bene. Non soltanto abbiamo dato adesione, ma siamo da anni comitati fratelli, diciamo, con i Noinch, con tutti quanti i comitati che in altre zone anche stanno facendo resistenza contro questi impianti nocivi, e quindi anche contro l'ultima invenzione di Gualtieri, che è questo inceneritore a Santa Palomba. Le prospettive non sono certamente buone, però la resistenza continua. Le aziende che hanno cercato e stanno cercando ancora di portare avanti il disastro ambientale ad Albano, a Roncigliano, sono le stesse aziende, praticamente sono anche quelle sorelle gemelle delle aziende di Cerroni che stanno anche a Guidonia, e sono interdette anche quelle, come sappiamo, interdette per mafia anche quelle. Gualtieri naturalmente sta cercando di fare un salto della guaglia, cercando di togliere di mezzo le aziende di Cerroni e cercando di mettere in ballo invece un'altra grossa azienda, che è Acea, perché Acea, naturalmente, essendo un'azienda comunale, avrebbe più facilitazione da parte del Comune di Roma per un controllo più stretto, no? La CEA, ricordiamo che è l'azienda che in questo momento gestisce l'unico inceneritore del Lazio, quello di San Vittore, vicino Frosinone, tra Roma e Frosinone. E questo inceneritore addirittura ha attualmente ben 3 linee di incenerimento e ha già fatto domanda per la quarta linea. Quindi anche per questo non si capisce perché, insomma, oltretutto vorrebbero aprire un nuovo inceneritore se già ce ne sta uno che fino adesso ha fatto il suo sporco dovere per tutto il Lazio. E la cosa che c'è da ricordare è che noi stiamo facendo un grossissimo sforzo, appunto, attraverso il coordinamento regionale rifiuti e energia, stiamo facendo un grosso sforzo di collegamento fra tutti quanti i comitati, perché è l'unico modo veramente per cercare di arginare questa ondata di mala gestione pubblica che ci porterà chiaramente dei danni ambientali e danni sanitari. L'unico modo è quello di creare una forza uguale e contraria, cercare di fare resistenza, appunto collegando tutti i comitati che hanno a cuore l'ambiente, la salute, e hanno a cuore soprattutto la lotta contro il profitto privato, ecco.
Assolutamente sì, infatti la CEA sì, è un'azienda pubblica, però è un SPA gestita privatamente con largo presenza del privato, a cominciare Caltagirone, di cui parlavamo a inizio trasmissione, e nel consiglio d'amministrazione. E va bene, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, se no per il momento.
Un dato ultimo, proprio di oggi abbiamo deciso di fare una conferenza stampa per sabato pomeriggio, il primo aprile, non è un pesce d'aprile, una conferenza stampa vera, faremo davanti al comune, davanti alla sede comunale di Guidonia alle 15:30. Ovviamente invitiamo tutti quanti i comitati, le associazioni, i compagni e le compagne che sono interessati a questo, a saperne di più, a questa informazione che daremo, a queste, una serie di informazioni che daremo sabato 1 aprile alle 15:30 a Piazza Matteotti davanti al comune di Guidonia. Ecco, tutto qui.
Ok, perfetto, grazie di nuovo e niente, buone lotte. Ciao,
presto. Ciao.
Bene, anche questo ampio panorama sulla situazione di Guidonia in specifico, ma in generale sulla situazione dei rifiuti, e con questo appunto andiamo a chiudere la trasmissione odierna. Ricordiamo, prima di salutarci, un po' di appuntamenti. Andiamo in ordine cronologico. Domani mattina, dalle prime ore dell'alba, appuntamento a via Parlatore 43 a Centocelle, una traversa di via Federico Del Pino, per difendere una famiglia che è minacciata di sfratto, e quindi appunto una presenza per tutelarla rispetto anche all'eventuale intervento della forza pubblica. Sempre domani alle 17 a Largo Pettazzoni al Quadraro ci sarà di nuovo un banchetto informativo e anche di distribuzione di vademecum e altri strumenti di organizzazione di lotta, appunto dalle ore 17. Sempre domani alle 18:30 la consueta riunione del coordinamento regionale sanità, questa volta si terrà sempre lì al Quadraro, in specifico a via De Ciceri 131, presso il comitato del Nido di Vespe, il comitato di lotta Quadraro. Come abbiamo orora sentito, sabato 1 aprile invece davanti al comune di Guidonia alle ore 15:30 una conferenza stampa appunto per parlare di quella che è la situazione dei rifiuti in quel territorio. Ecco, questo mi pare tutto. Ricordiamo anche che è in corso il radio abbonamento, che trovate tutte le informazioni andando sul sito della radio, www